Poi gli italiani, si dice sempre anche lì, non rispettano regole. Io posso dirti da Londra e soprattutto facendo rating di tutti i fondi in tutto il mondo, gli italiani sono stati, almeno nel sistema finanziario, tra i primi ad adeguarsi alle regole della comunità europea sugli aspetti di sostenibilità a livello corporate e a livello di prodotti finanziari.
Siamo qui per un'ennesima puntata dello speciale sull'educazione finanziaria, realizzato in collaborazione con Banca Generali e diversi partner. E Rodolfo, oggi parliamo di investimenti sostenibili e non solo. Anzitutto, dove ti trovi e di che cosa ti occupi?
Ciao, grazie per l'invito. Per prima cosa, davvero sono contentissimo di essere tuo ospite. Mi trovo a Londra, nei nostri uffici, gli uffici di Main Street Partners, e ci occupiamo, mi occupo, ci occupiamo qua con il mio team di investimenti sostenibili e dati di sostenibilità, quello che si chiama ESG, ESG.
Quando dici dati, Rodolfo, cosa intendi dati di sostenibilità?
Fondamentalmente intendo andare a guardare non solo le aziende, ma anche i prodotti finanziari, quindi i prodotti di investimento, che siano fondi, gestioni patrimoniali, prodotti assicurativi, e vedere quelli che sono i risultati in campo sociale, ambientale e di buon governo che queste aziende o questi prodotti riescono a raggiungere. Quindi fondamentalmente significa andare a vedere gli aspetti del mondo dell'ambiente, quindi vedere qual è l'impatto che i prodotti, gli investimenti, le aziende stesse hanno sull'ambiente, quanta CO2 emettono, quanta acqua usano, se hanno o non hanno le politiche ambientali, cose di questo tipo, piuttosto che quelle sociali, vedere come trattano i dipendenti, piuttosto che vedere anche come lavorano con le comunità locali e poi tutti gli aspetti di buon governo.
Quindi una sorta di, diciamo, rating, di, come fossero le recensioni su Amazon di un libro, ma invece sono sulla sostenibilità di un prodotto finanziario.
Corretto, correttissimo, assolutamente.
Ma come fate a raccogliere questi dati, Rodolfo? Sono solo quelli che le dichiarano le aziende, però magari un'azienda può dire, ma questo lo dichiariamo un po' meglio, un po' peggio, di più, di meno. Come funziona?
Beh, insomma, come tutti i lavori non è un lavoro facile e penso che hai toccato un punto fondamentale, quello della catena del valore del dato. In prima battuta, come tutti i business e come tutte le industrie, ovviamente ci sono alcune cose che fai in casa e ci sono altre cose dove ti vai a cercare dei partner, dei fornitori che ti aiutano a trovare questi dati. E dall'altra parte però devi anche poi validarli, sia che li trovi tu perché te li dà l'azienda, te li dà il prodotto finanziario, chi gestisce il prodotto, sia piuttosto che li vai a prendere da partner terzi. Facciamo un esempio su tutti perché penso che sia l'esempio vicino alla nostra vita quotidiana che tutti possono capire. L'esempio delle emissioni di CO2, no? Quindi la famosa CO2 che viene sempre associata all'inquinamento, ecco, esatto,
Ho comprato un CO2
perfetto.
tracker, peraltro 767, passato da 500 a 767 in 5 minuti da quando ho iniziato a parlare.
Attenzione, quindi dobbiamo essere veloci,
Esatto.
esatto, per non inquinare troppo. Esattamente, quindi come vedi ci sono strumenti che misurano le emissioni di CO2 anche in maniera piuttosto precisa. Quindi noi possiamo andare a raccogliere dall'azienda stessa le emissioni che l'azienda dichiara di fare, di emettere, e possiamo fidarci di quel dato oppure possiamo fare un controllo che quel dato sia consono, sia coerente con tutta una serie di modelli che siano statistici piuttosto che cose di questo tipo. Dall'altra parte facciamo lo stesso con i prodotti finanziari, perché i prodotti finanziari sono come degli involucri, no? Gestiti oppure sono come gli ETF che seguono degli indici, ma degli involucri all'interno del quale ci sono tanti investimenti in tante aziende. Quindi prendi le emissioni di CO2 emesse da tutte le aziende dentro a quel veicolo, dentro quell'involucro, e hai la somma delle emissioni di CO2 emesse. Ora, questo dato anche te lo può dare chi gestisce quel patrimonio, oppure te lo vai a recuperare tu da ogni singola azienda sottostante e poi lo sommi in cima. Oppure ancora ci sono delle società specializzate a misurare solo quei dati di CO2, solo per le aziende, e quindi dove non hai la copertura tu diretta o dove l'azienda non ti dà il dato, lo vai a comprare da parti terze. Quindi è un lavoro molto complesso e quello che abbiamo fatto veramente in tanti anni è anche andare in giro per il mondo a trovare i partner giusti per avere le forniture migliori, dei dati migliori, ma poi anche costruire i modelli per uno, controllare la qualità di tutto questo, che sia assolutamente affidabile, vera. Poi se vuoi affrontiamo il tema del greenwashing, bisogna stare molto attenti a raccontare le cose come sono, e due, mettere insieme tutta questa mole di dati e tre, poterla poi pubblicare a favore dei nostri clienti, che sono prevalentemente ma anche grandi investitori, in modo trasparente e soprattutto giusto.
Chiaro, anche perché se io poi vado a fare affidamento su quello che è, diciamo, il rating, chiaramente devo essere tranquillo che sia ben studiato, ben analizzato.
Assolutamente. Tra l'altro, il concetto di rating è poi leggermente diverso dal concetto di dato, o meglio, che cos'è poi il rating alla fine? Il rating, che sia sempre di un prodotto, di un'azienda, viene fuori da un modello fattoriale dove ci sono dentro tanti input, no? Tanti ingredienti come una torta. Da una parte puoi avere lo zucchero, la farina, il cacao, eccetera, eccetera. Il rating è come fare una torta, ma con degli altri ingredienti, no? Gli ingredienti sono appunto le emissioni di CO2, l'utilizzo dell'acqua, le politiche ambientali, sociali e così via. Tutti questi ingredienti vanno dentro nel modello, vengono validati, vengono pesati in base al contesto operativo dell'azienda o del prodotto finanziario e quello poi ti restituisce un rating, quindi il rating è la sintesi, la somma sintesi fondamentalmente di tutti questi singoli dati di sostenibilità.
Certo. Senti, quanto c'è di reale spostamento su investimenti, diciamo, ESG realmente sostenibili? Perché a parole, se io parlo con chiunque, mi dice, ah beh, certo, è importante, sostenibilità, però poi quando arriva il wealth advisor, alla fine dei conti, la domanda della sostenibilità magari non è la prima, ma qual è il ritorno che ho sul mio investimento? Che tipo di trend vedi in questo momento tu?
Guarda, è una domanda fondamentale, nel senso che il fenomeno del greenwashing, cioè effettivamente dichiarare di effettuare un investimento sostenibile o di proporre un investimento sostenibile, che poi nella pratica non lo è un fenomeno che esiste ancora, è decisamente ancora presente e va combattuto, identificato ed eliminato. Ci sono due tipologie di greenwashing, lasciami solo approfondire su questo prima di rispondere alla domanda. C'è quello intenzionale di chi veramente vuole vendere un prodotto facendo finta che sia sostenibile, sa benissimo che non lo è, ma ci prova lo
Quella è
stesso perché può... Esatto.
doloso.
Esatto, può andare di moda. Dall'altra parte, invece, hai coloro che fanno greenwashing perché la regolamentazione ormai sugli investimenti sostenibili è diventata talmente complicata da un punto di vista di come usare i dati, come effettivamente gestire in maniera sostenibile i prodotti, parlo più di prodotti che di aziende, di singole aziende, che magari sbagliano senza neanche saperlo, perché siamo un po' all'inizio di questo percorso. Comunque il nostro lavoro qual è? Il lavoro del consulente, il lavoro della banca, noi mettiamo a disposizione i dati, i rating, i giudizi, ma poi il consulente, la banca devono poi trasmettere questa informazione al cliente e indirizzarlo. Quindi, in un mondo in cui ad oggi addirittura quasi il 50% dei fondi cosiddetti UCITS, cioè quei fondi che sono distribuibili in Europa all'investitore finale, quindi al consumatore, diciamo così, addirittura quasi il 50% si autodichiara ESG, cioè si autodichiara sostenibile, dove eravamo solo 3 anni fa al 15%. 10-15%, quindi una crescita da una parte esponenziale, dall'altra oggettivamente un po' non realistica. Ora, cos'è successo nel frattempo? Che è venuta fuori questa regolamentazione europea proprio sui prodotti finanziari più che sulle aziende, dove ogni prodotto, quindi ogni fondo, ogni prodotto che si va a comprare in banca, si va a comprare tramite i servizi di consulenza, deve essere classificato come sostenibile o no. Chiaro che dal 2021 in avanti, quando è uscita questa legge, questa insomma tutta una normativa a livello europeo, molte società di gestione sono corse a classificare tutti i loro prodotti come ESG quando magari fino a ieri non lo erano.
Certo.
Quindi c'è ancora tantissimi che lo fanno super bene, ma ci sono adesso tantissimi, scusa, qualcuno ancora. Io direi, secondo i nostri dati, comunque ancora un buon 15-20% di prodotti che volenti o nolenti si autodichiarano sostenibili, ma non lo sono. Quindi il
Ok.
nostro lavoro, quello dei consulenti e delle banche, è fare sì che poi al cliente finale arrivino le cose che invece fanno poi quello che
Certo,
dicono.
le
Come si dice qua in
informazioni giuste,
Inghilterra,
certo.
walk the talk.
Ma sì. Senti, come si definisce un prodotto sostenibile? Cioè, se lancio il mio Monti ETF, co come faccio a ottenere il bollino di sostenibilità?
Allora, questa è la domanda chiave. Fondamentalmente, allora, il modo in cui almeno lo facciamo noi, ma è anche il modo in cui la normativa europea, normativa a cui prima facevo riferimento, suggerisce di fare questo tipo di analisi, è il seguente. Ora, come dicevo, il prodotto finanziario è come un involucro, un pacchetto all'interno del quale ci sono degli investimenti e però non sono investimenti nella maggior parte dei, caso, dei casi che sono lì, diciamo, per caso, ovviamente, perché ci sono anche prodotti che magari sono, seguono solo gli indici, ma la maggior parte dei prodotti finanziari sono gestiti, quindi hai delle persone che prendono delle decisioni sulla base del loro intuito, sulla base dei modelli matematici, su un mix di analisi e cose che fanno, quindi c'è tutto un processo per arrivare a decidere, voglio avere quel titolo, non voglio avere quell'altro titolo, voglio spostarmi in un modo, voglio spostarmi nell'altro. Ora, così come si è sempre fatta la due diligence finanziaria, quindi per scegliere un prodotto di investimento e giudicarlo buono o cattivo da un punto di vista di performance, non guardi solo cosa c'è dentro in quell'involucro oggi e non guardi solo quello che è il rendimento che ha ottenuto l'altro ieri o tre anni fa, ma guardi soprattutto a come è gestito. Quindi fai una vera e propria intervista, un'analisi della società di gestione, il gestore e così via, e lo stesso si fa dal punto di vista di sostenibilità. Quindi vai a vedere perché certe scelte vengono fatte, quali sono i temi, i criteri, i dati di sostenibilità che chi gestisce quel prodotto intenzionalmente va a scegliere prima di scegliere le aziende o nel suo processo di investimento, e poi cosa ti racconta dopo. Quindi, per farla semplice, se io devo scegliere tra l'azione A, l'azione B, l'obbligazione A o l'obbligazione B, non solo guardo il profilo finanziario, ma come gestore vado a scegliere anche quella che consuma meno acqua, emette meno CO2, tratta meglio le persone e così via. Magari a parità di condizioni, o magari anche, se magari leggermente sfavorevole dal punto di vista finanziario, ma super favorevole dal punto di vista di sostenibilità. Chi fa così sicuramente gestisce il prodotto in maniera sostenibile e te lo riporta, te lo rendi conto.
Cosa avete fatto voi con Banca Generali? Mi parlavano di una piattaforma o qualche cosa che avete sviluppato per i promotori, qualcosa del genere?
Sì, guarda, siamo stati veramente, questo è un motivo di grande orgoglio, perché siamo stati insieme con Banca Generali precursori assoluti in questa cosa. Qual è il progetto che è nato ormai 5 anni fa, perché siamo partiti veramente molto presto? È stata l'idea di costruire una piattaforma dove la rete di consulenti della banca e poi di conseguenza i clienti...
Scusa Rodolfo, hai usato la parola, sono consulenti ormai, non sono più promotori, era il vecchio modo di dire ecco il promotore, invece ormai sono consulenti in tutti gli effetti.
Corretto, assolutamente, tutta la rete di consulenti possono accedere quindi a questa piattaforma, dove possono accedere insieme anche ai clienti, perché la possono anche far vedere ai clienti, che sia sul computer, sul tablet, eccetera, e trovare lì una selezione di fondi piuttosto che gestioni patrimoniali, quindi prodotti di investimento, soluzioni di investimento che siano uno selezionate secondo criteri molto stringenti di sostenibilità, quindi tutta l'analisi di cui ho parlato prima, la due diligence, la valutazione di come è gestito il prodotto, che risultati ottiene, viene fatta prima da noi sulla base dei nostri dati, prima di poter entrare in questa piattaforma, in modo tale da essere sicuri che si va a evitare il greenwashing. E seconda cosa, non solo trovare lì i prodotti, ma poi costruirsi anche loro dei loro portafogli allineati ai loro valori, perché questa è l'intuizione che abbiamo avuto, quindi non solo essere sicuri che i prodotti fossero sostenibili, ma poi parlassero anche la tua lingua, perché si parla sempre di sostenibilità, ma alla fine di cosa stiamo parlando? Ci sono clienti che possono essere più interessati agli aspetti ambientali, possono puntare di più per esempio al risparmio energetico, piuttosto che altri che ci tengono di più alla salute, piuttosto che altri al cibo, all'alimentazione sana, cioè cose diverse, e quindi sono stati catalogati tutti i prodotti finanziari sulla base di quelli che sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite e del contributo che questi prodotti possono dare a questi obiettivi, e poi andare a misurare anche i risultati. Quindi ti parlavo prima di CO2, noi per ognuno di questi prodotti quattro volte all'anno, ogni 3 mesi, andiamo a misurare le emissioni di CO2, quanta acqua viene utilizzata dalle aziende all'interno dei prodotti, il numero di donne nel management, e lo confrontiamo con un benchmark. Quindi tu potrai dire, cliente, io ho investito, non lo so, 10.000, 100.000, 1 milione di euro dentro questo portafoglio, dentro questo fondo, e so che cosa ho fatto di buono per la società e per l'ambiente, e sono tranquillo che quel prodotto è veramente sostenibile. Quindi dai materialità a cosa puoi fare di buono tu per la società e per l'ambiente con i tuoi soldi. Quindi credo che sia un esperimento, non più un esperimento, 5 anni, una realtà che ha funzionato molto bene.
Interessante. Invece Italia rispetto al resto del mondo, come sta messa? Ecco, tu stando a Londra hai anche una visione, diciamo, internazionale rispetto al trend degli investimenti.
Guarda, mi piace moltissimo anche questa domanda, perché l'Italia è sempre stata tacciata di essere il fanalino di coda, di essere un paese dove non c'è interesse per questi aspetti. Invece non è assolutamente così. C'è sempre stata, secondo me, una grandissima sensibilità, perché siamo un paese soprattutto in fondo di piccoli e medi imprenditori, perché l'Italia è fatta dalle piccole e medie imprese, e tutte queste persone conoscono benissimo cosa sono gli aspetti di sostenibilità. Magari non li hanno codificati come ha fatto adesso l'Unione Europea in modo molto preciso, ma li hanno quasi sempre abbracciati. Ora, da quando sono uscite le regole della Comunità Europea, perché poi gli italiani, si dice sempre anche lì, non rispettano le regole, io posso dirti da Londra, e soprattutto facendo rating di tutti i fondi in tutto il mondo e di aziende in tutto il mondo, vediamo tutto il mondo, gli italiani sono stati, almeno nel sistema finanziario, tra i primi ad adeguarsi alle regole della Comunità Europea sugli aspetti di sostenibilità, a livello corporate e a livello di prodotti finanziari. Quindi magari è vero che non erano così organizzati e siamo partiti noi italiani un po' dopo, ma dopo li ho visti veramente superare tantissimi altri paesi, e non voglio fare nomi e cognomi per non risultare antipatico, che magari già negli anni 80, negli anni 90 facevano sostenibilità, ma poi sono rimasti indietro a farla in quel modo un po' vecchio. Mentre l'Italia è partita dopo, ha superato. Io quando vado in Italia vedo un livello, secondo me, di preparazione su questi aspetti nel mondo almeno della finanza molto avanzato.
Wow, finalmente un messaggio positivo sull'Italia, ogni tanto ci vuole.
Sì, devo dire sinceramente sì, e si vede anche dai numeri, perché comunque anche i flussi verso i prodotti, parlavamo prima di reti, di consulenti finanziari, comunque sono positivo. Stati educati, sì, sono stati educati di più che in altri paesi.
Senti, a livello di trend futuri invece che cosa vedi? Cioè vedi semplicemente un adeguamento inarrestabile e tutti i prodotti in un qualche modo diventeranno sostenibili da qua a un tot di anni? Qual è la situazione che ti aspetti?
Guarda, lo collego un po' anche a quello che vediamo sui media, no? Perché è sempre interessante vedere anche cosa dicono i media, e poi invece ti dico che cosa vedo nella realtà dei fatti. Siamo arrivati da un mondo dove la sostenibilità interessava poco, parlo sempre di finanza. Di colpo 3-4 anni fa ha cominciato a diventare un tormentone, fino a che 2 anni fa si parlava solo di quello ed erano tutti sostenibili. Adesso di colpo, poi ci saranno le elezioni in America, quindi ovvio che si torna un po' più verso i temi petrolio, Texas e cose di questo tipo, e quindi di nuovo tutti a dire no, adesso bisogna essere brutti, cattivi e sporchi e inquinare per fare soldi. Allora, la verità sta un po' sempre nel bilanciamento e nel mezzo. E io cosa vedo? Noi cosa vediamo? Noi facciamo rating, come dicevo, di quasi 10.000 aziende in tutto il mondo, di 350 case di gestione e 10.000 strategie / fondi di investimento in tutto il mondo, dai gestori più grandi ai gestori più piccolini. Non ce n'è uno, che noi non abbiamo visto comprare dati di sostenibilità e integrare almeno in parte quei dati nei loro processi decisionali. Torno a quello che dicevo prima. Oggi non guardo più solo il multiplo di un'azienda rapporto prezzo utili, ma incomincio a guardare quanta CO2 emette piuttosto che rating ha. Ora, magari non tutti guardano i profili sociali, per esempio, ma i profili di governance, come mi comporto sul bilancio, con i soci, eccetera, e i profili ambientali stanno cominciando a guardarli tutti. Per cui la verità è che dietro le quinte non si tornerà assolutamente indietro. Poi, che tutti siano molto sostenibili non sarà mai così, ma comunque quei dati vengono usati da tutti.
Sono davvero curioso, chiaro, diciamo, una direzione ben precisa.
Non si torna indietro, no? Quando fai questi investimenti qui a livello sistemico, non si torna indietro.
Sono curioso di vedere quando sarà approvato, non so quanto tu segua Bitcoin, ma ormai è in fase di approvazione, il Bitcoin Spot ETF negli Stati Uniti. Vari submission, ci sono varie applications di Bitcoin Spot ETF, BlackRock, ARK Invest, insomma sono tanti. Sono curioso di vedere nel momento in cui verrà approvato che profilo di sostenibilità verrà data, cioè quali dati avrete su quello, perché i media hanno sempre raccontato una storia, no, inquina, di là invece i dati che uno trova invece sono dati che a volte sono anche molto sostenibili. Avevo visto un report, credo, di KPMG che identificava, ecco, come Bitcoin come all'interno di questo ESG. Insomma, non lo so, questa è una mia curiosità.
Ma guarda, su questo è sicuramente un'area che seguo, perché comunque a me interessano tutte le innovazioni finanziarie. Sono in questo mondo da 25 anni, partendo dai derivati per arrivare al mondo dell'ESG con grande anticipo quasi sempre su tanti temi. E io credo che sia qualcosa, come sempre, dove bisogna metterci la testa e guardarlo bene. È chiaro che nel mondo della governance siamo ancora a livelli, su quanto riguarda le cripto, molto scarsi. Pensa solo a Anti-Money Laundering, cose di questo tipo, non ci sono tanti controlli, per quanto il blockchain sia, insomma, si può seguire, ma non vedi nomi e cognomi, quindi quello è complesso. Sul piano sociale ci sono sicuramente aspetti che invece possono essere positivi, perché è un accesso al capitale anche per frazioni minime di patrimonio per persone che non sono bancate, e questo penso sia un aspetto positivo. Per quanto riguarda la parte ambientale, è debatable, nel senso che da una parte è vero che consuma tanta energia, però dall'altra stiamo paragonando l'intero sistema con una piccola cosa, perché la carta di credito è una derivata decima del sistema finanziario, utilizza tantissima energia in più, perché c'è dal dipendente della banca che va in banca a schiacciare il bottone sul computer, alla banca stessa, poi c'è la carta di credito. Bitcoin è tutto, è come fosse tutto quel sistema lì, quindi comparare le emissioni della Visa con Bitcoin è un errore clamoroso. Poi, se inquini tanto poco rispetto a tutto il sistema, quell'analisi non l'abbiamo mai fatta. Dico solo, bisogna metterci la testa un po' meglio prima di giudicare.
Chiaro. E poi dipende l'energia come viene prodotta, se tu produci in modo super rinnovabile oppure no, insomma dipende anche quello. Sarà molto interessante. Bene, no, perché anche questo, diciamo, un bollino ESG a un Bitcoin ETF chiaramente è un valore aggiunto perché diventi un investimento appetibile, a prescindere dal ritorno finanziario.
Sì, credo che oggi sia difficile dargli un voto positivo, ecco. Poi penso che la cosa bella del nostro lavoro però è quella di fare quello che si chiama engagement, che significa spingere le società di gestione piuttosto che le aziende nella direzione di fare le cose meglio, il che non significa che solo perché gli dici di farle poi dopo gli dai un voto positivo. Continui a monitorare, vedi come va, ma almeno gli dai dei consigli. E io penso che insieme ai nostri partner in questi anni abbiamo fatto veramente tanto per aiutare anche i gestori a muoversi nella direzione giusta sui prodotti di investimento. E questo sinceramente per me personalmente, per i miei colleghi, i nostri partner come in Banca Generali eccetera, è un motivo di grande orgoglio, perché in fondo non dimentichiamoci mai che tu abbia 10.000 euro, che tu abbia 1 miliardo, comunque fai sempre parte di una catena, e se decidi che quei soldi devono andare in una certa direzione, poi tutti insieme li spingiamo in quella direzione. Noi facciamo un po' parte di questa macchina, ti diamo trasparenza di dove vanno i soldi e che risultati ottengono.
Chiaro. Molto bene, Rodolfo, è stato super interessante, ci aggiorniamo alla prossima. Se passi da Brighton, batti un colpo.
Grazie mille, se passi da Londra sei sempre molto volentieri nostro ospite.
Alla prossima, ciao ciao.
Ciao, grazie.